Radio Giornale.
Buonasera da Monica Fornasie. Almeno 100 morti, decine di dispersi, case e strade distrutte, smottamenti. La situazione è catastrofica in Germania, dove la meteo dà poca tregua. E la situazione resta critica in diverse località svizzere, attraversate da fiumi o situate lungo i laghi, a Lucerna, in parte sott'acqua il centro città. Il timore di una variante euro del coronavirus inizia a concretizzarsi. A Roma almeno 91 contagiati durante la partita di calcio Italia-Belgio l'avevano seguita in un pub. Il Libano, sempre più in crisi, a quasi 9 mesi dalla sua nomina, il premier Hariri non riesce a formare un nuovo governo e rinuncia. La Libia, le sue difficoltà politiche, economiche e sociali. Da questa sera vi proporremo una serie di reportage. Con il primo approfondiremo le interferenze di altri stati. Sono immagini apocalittiche quelle che arrivano dalla Germania, in particolare dai Länder Nordrhein-Westfalia e Renania-Palatinato, le regioni più colpite dal maltempo e totalmente sott'acqua. Case e auto travolte dal fango, smottamenti, strade e autostrade distrutte. Per il momento i morti accertati sono 106, ma ci sono ancora tanti dispersi. Noi allora ci colleghiamo con il nostro collaboratore Stefano Grazioli, che da anni vive a Bonn e dintorni. Innanzitutto, Stefano, tu hai mai visto una situazione del genere?
Sì, buonasera. Allora, io sono ormai quasi 20 anni che sono da queste parti, ma una cosa così non l'ho davvero mai vista, né qui a Bonn, né prima a Colonia, dove ero qualche anno fa, e né in tutta la Germania occidentale. Nella parte est mi ricordo l'alluvione del 2002 con una trentina di morti, ma niente a che vedere con quello che è successo adesso. Qui si dice che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale non si assisteva a una catastrofe simile. Ecco, i paragoni sono questi.
Ecco, puoi fare un quadro aggiornato? Sappiamo che ci sono ancora molti dispersi, i soccorsi stanno lavorando in condizioni non semplici, ci sono evacuazioni, cosa puoi dirci?
Allora, le regioni più colpite sono proprio quelle intorno a Bonn, nel raggio di una cinquantina di chilometri, in paesini tra il Reno e il confine belga. Siamo a cavallo, come avete detto, tra le due regioni del Nord Reno-Vestfalia e Renania-Palatinato. Il bilancio è ovviamente provvisorio e destinato a crescere nelle prossime ore e soprattutto nei prossimi giorni. Il numero dei morti è salito oltre 100, l'avete detto, i feriti sono più di 400 e i dispersi ancora un migliaio. Per morti e feriti sono cifre che si alzeranno, mentre per i dispersi il discorso è diverso. I soccorsi procedono, anche l'esercito, la Bundeswehr è impegnata con circa 1000 uomini, ma non è ancora stato possibile arrivare in ogni luogo e controllare le cantine di ogni casa. Ci sono vari edifici crollati a Erstadt, Schuld e nella valle dell'Ahr, che è un piccolo affluente del Reno a sud di Bonn, che ha sprigionato una potenza devastante. Difficili sono ancora alcuni collegamenti, 100.000 persone sono ancora oggi pomeriggio senza corrente, le comunicazioni non funzionano sempre, i telefonini non vanno, è complicato quindi rintracciare subito tutti. Da domani però è previsto bel tempo per un paio di giorni e questo faciliterà il compito di chi è impegnato nelle ricerche e nei soccorsi.
Ecco, anche in Svizzera stiamo facendo i conti con il maltempo, ma la situazione, i danni, insomma le conseguenze sono ben diverse da quelle che state vivendo voi. Ci si chiede un po' perché. Puoi farci capire qual è stata la potenza del maltempo nelle vostre zone?
Allora, ho recuperato una notizia di martedì della DPA, che è la maggiore agenzia di stampa tedesca, in cui si lanciava l'allarme maltempo con forti temporali per metà settimana e con precipitazioni addirittura fino a 200 litri per metro quadrato. In realtà, tra mercoledì e giovedì, nei centri più colpiti, sono arrivati a 148 litri per metro quadrato, meno di quanto temuto, ma comunque un'enormità, visto che la media di tutto il mese di luglio, di solito in queste zone, è sugli 80 litri al metro quadrato. Il problema in questi casi è che non si può prevedere con esattezza dove pioverà e soprattutto con quali effetti. Per capirci, una città di 300.000 abitanti come Bonn corre meno rischi di un paesino distante da qua a pochi chilometri, ma in mezzo alle colline è percorso da un fiumiciattolo che diventa improvvisamente una furia in piena.
Ecco, abbiamo già parlato nei nostri radiogiornali delle polemiche riguardo ai mancati allarmi. Si punta un po' il dito contro le autorità, ma anche contro i media che non li hanno lanciati. Confermi che ci sono state delle mancanze proprio a livello di allerta?
Guarda, direi di no. Come detto, il maltempo era previsto, anche forte in entrambe le regioni che sono state poi colpite. Sia i giornali, le televisioni, i social media ne avevano parlato, riportando proprio le parole e gli avvertimenti dell'autorità, della polizia. Ma nonostante questo, il maltempo, l'alluvione ha colto tutti di sorpresa, proprio perché in poche ore dal cielo si è concentrata una forza d'acqua impressionante. Io personalmente avevo un amico in visita mercoledì che voleva dormire in un campeggio sul Reno, e a dire il vero a lui non ci ho messo molto per convincerlo che era meglio trovarsi un albergo in città. È vero che ci sono state alcune polemiche sui media, ma è altrettanto vero che sono rientrate subito, perché il bilancio di questa tragedia deve essere ancora fatto del tutto, con le persone ancora da salvare e purtroppo ancora tutti morti da contare.
Stefano Grazioli, grazie per questi tuoi aggiornamenti e per la tua testimonianza dalla Germania. E l'ondata di maltempo sta continuando a colpire anche il Belgio, dove il bilancio da poco aggiornato parla di 20 morti e 20 dispersi. Preoccupa il livello della Mosa: 200 pazienti di un ospedale lungo il suo corso nelle Fiandre sono stati sfollati per paura di esondazioni. In Olanda invece migliaia di persone in diversi paesi della provincia di Limburg sono state invitate a lasciare con urgenza le loro abitazioni. Una diga è stata danneggiata dal maltempo, si è creato un buco e si teme un'inondazione. Il premier Mark Rutte ha dichiarato lo stato d'emergenza nell'area interessata. E la situazione resta critica in diverse località svizzere, attraversate da fiumi o situate lungo i laghi. L'enorme massa d'acqua in arrivo dalle Alpi confluisce man mano negli affluenti del Reno, creando localmente situazioni di pericolo. Allora, le principali le ha riassunte Alberto Andriani nel prossimo servizio.
Anche gli orsi di Berna, simbolo della città, patiscono i disagi di questa eccezionale ondata di maltempo. Si trovano confinati nella loro fossa per la tracimazione dell'Ar. Il corso d'acqua che attraversa la capitale ha ormai raggiunto il grado massimo di pericolo, 5 su 5, e lambisce alcuni quartieri. Una situazione che si ritrova anche risalendo verso il lago di Thun, il cui livello resta una sessantina di centimetri sotto il record del 2005. La tregua sul fronte delle piogge sembra stabilizzare le acque, ma non abbastanza per evitare il trasferimento di 16 ospiti di una casa anziani. A Valle di Berna invece il lago di Bien, l'osservato speciale delle autorità, ha già tracimato in più punti. Per quello di Neuchâtel è questione di poche ore. Lungo la riva friburghese si registrano blackout elettrici per motivi precauzionali. L'afflusso di beni essenziali come carburanti, grano e foraggio è comunque assicurato nonostante la chiusura del porto di Basilea, fa sapere l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico. Dalla città renana giungono intanto le prime immagini di argini danneggiati dal Reno in piena. L'inondazione di alcuni villaggi si registra anche nel canton Schaffusa e in Argovia, lungo il corso della Reuss nei pressi di Mellingen.
E allora risaliamo il corso della Reuss verso Lucerna, dove nel corso della mattinata il lago dei Quattro Cantoni ha tracimato, ma finora l'acqua ha invaso solo parte del centro della città. Lucerna oggi si è recata Anna Maria Nunzi, sentiamo il suo reportage.
Lucerna, inizio pomeriggio, i pompieri sono impegnati a pompare acqua dalle cantine di un vecchio edificio a due passi dalla Kappelerbrücke, che da questa mattina presto è chiusa come gli altri ponti pedonali sulla Reuss. No, non sono per niente preoccupata. Non è la prima volta che capita, qui siamo abituati alle alluvioni, commenta la proprietaria della casa. Poco lontano, sulla Seebrücke, che collega i due versanti della città, un'altra abitante di Lucerna, pensierosa, osserva il lago dei Quattro Cantoni. Beh, tutta quest'acqua, dice, fa un po' paura. Fortunatamente abito in collina. Poco prima delle 11 di questa mattina le autorità avevano annunciato che il lago aveva superato il livello di guardia, invitando la popolazione a tenersi lontano da quella che dai lucernesi è considerata la porta d'accesso della città, la centralissima Schwanenplatz, ormai a rischio allagamento. Certo, ancora non sappiamo quello che ci aspetta, ci saranno dei danni, mi dice un passante. Ma come vede, continua, i pompieri e i membri del servizio civile negli ultimi giorni hanno lavorato senza sosta per costruire argini, alzare muri con sacchi di sabbia e lunghe barriere gonfiabili. Pompieri che non si stancano a sollecitare i tanti curiosi a tenersi lontano dalle rive del lago, ormai parzialmente ricoperte d'acqua. Acqua il cui livello fortunatamente si è alzato di poco nel corso del pomeriggio, dicono le autorità.
Quasi cure.
Abbiamo fortuna, le precipitazioni sono state meno intense del previsto, afferma fiducioso il proprietario di un ristorante che, come tanti altri lucernesi, tiene a sottolineare: città e cantone questa volta sono ben preparati ad affrontare la sfida, perché hanno saputo trarre i giusti insegnamenti dall'alluvione storica dell'estate del 2005. Pienamente d'accordo una pensionata che osserva: non c'è paragone con quel che sta succedendo in Germania. Certo, anche qui ci saranno dei danni, ma spero che si potrà continuare a garantire l'incolumità delle persone. Poi credo che qui la situazione stia migliorando adesso, conclude. Bisogna aver pazienza. Sia importante aver pazienza, confermano le autorità, che però avvertono il pericolo non è ancora del tutto scampato. Decisive saranno le prossime ore.
Con questo reportage chiudiamo il capitolo maltempo e proseguiamo con le altre notizie, con un aggiornamento della situazione sul fronte coronavirus. L'Ufficio federale della sanità nelle ultime 24 ore ha registrato 619 nuovi casi, 37 in più rispetto a ieri, 5 ospedalizzazioni e un decesso. Praticamente in 3 casi su 4 si tratta di variante Delta. Venerdì scorso si parlava di 323 nuovi contagi, quindi quasi la metà. E restiamo in tema con il prossimo contributo. I contagi aumentano anche in Italia, dove iniziano a manifestarsi i primi effetti della cosiddetta variante europeo di calcio. Almeno 91 persone sono rimaste contagiate in un quartiere di Roma dopo aver seguito la partita Italia-Belgio nel pub davanti al maxi schermo. E si concretizza il timore di un aumento rapido dell'incidenza. I dettagli dalla capitale con Anna Valenti.
Quelle notti magiche che ora rischiano di trasformarsi in incubo. Dalla Ola allo stadio, nelle fanzone o davanti ai maxi schermi di ristoranti e bar, si rischia infatti di passare direttamente alla quarta ondata. È il timore che aleggia oggi in Italia, nella capitale in particolar modo. Il primo campanello di allarme giunge da Montemario, quartiere di Roma, dove 91 persone sono risultate positive al Covid-19. All'origine del focolaio la partita Italia-Belgio, vista davanti al maxi schermo piazzato in un pub. 2 settimane fa, dunque, e molti avventori attendono ancora l'esito del tampone. I contagiati hanno tra i 14 e i 60 anni, ma lo zoccolo duro è costituito dagli under 25. Si registra un focolaio anche ad Ostia con 16 persone positive. E questo potrebbe essere solo l'inizio. A Roma infatti c'era la fan zone più grande d'Europa, Piazza del Popolo, che poteva ospitare un massimo di 1000 persone, limite sempre rigorosamente superato. Le mascherine, queste sconosciute, le goccioline a farla da padrone tra canti e urla di incitamento. Per non parlare del maxi assembramento generato dalla passerella improvvisata dalla nazionale italiana col bus scoperto lungo le vie del centro per festeggiare la vittoria. Il timore è che, visto l'aumento generale dei casi in rapida crescita anche in Lazio, tra 2 settimane la regione possa tingersi nuovamente di giallo. Tuttavia, anche se i nuovi contagi sono in crescita in tutta Italia, non c'è impatto sui ricoveri, che anzi diminuiscono. La campagna vaccinale insomma sta dando buoni frutti, da qui l'appello ai 2 milioni di sessantenni ancora non immunizzati a farsi vaccinare.
In Libano si è aperta una nuova crisi politica dopo che il premier designato Saad Hariri ha gettato la spugna. Dopo 9 mesi non è stato in grado di formare un nuovo governo. Sullo sfondo una crisi sociale e politica che si aggrava di giorno in giorno con scontri e manifestazioni di piazza. Al nostro collaboratore Lorenzo Trombetta, che da anni si occupa di Libano, chiediamo innanzitutto quali sono le ragioni che hanno portato a questo nuovo fallimento politico.
Il mancato accordo tra il premier incaricato Saad Hariri e il presidente della Repubblica Michel Aoun nasconde un disaccordo profondo e che riguarda la spartizione delle cariche ministeriali. In particolare ci sono una serie di dicasteri considerati strategici come il Ministero degli Interni e il Ministero delle Finanze, che in caso di un afflusso di ingenti finanziamenti dall'estero per cercare di risollevare il Libano dalla sua peggiore crisi economica, si troverebbe questo Ministero delle Finanze a gestire questi fondi. Ecco, su questi e su altri dicasteri chiave non si è trovato un accordo.
Lorenzo, tutti ricordiamo la devastante esplosione al porto di Beirut dello scorso agosto. Spesso catastrofi del genere portano poi un'unità nazionale, invece non è stato così.
No, assolutamente no. Anzi, l'esplosione al porto di Beirut un anno fa ha invece esacerbato le divisioni interne e anche ha acuito la sensazione che il potere incarnato da questa oligarchia di ex signori della guerra, si è arroccato a difendere i propri privilegi accumulati nel corso di circa 30 anni, ovvero da quando è stata formalmente chiusa l'esperienza della guerra civile.
Ecco, un malcontento quindi che non deriva solo dalle questioni politiche. Ci puoi fare una fotografia di che momento sta attraversando oggi il Libano?
Nelle ultime ore ci sono stati nuovi episodi di tensione, anche gravi, con alcune vittime nella regione di Tripoli, in una delle zone più depresse e tradizionalmente più impoverite del paese. Quindi parliamo di una regione afflitta dalle conseguenze della crisi economica che si è manifestata in Libano, lo ricordiamo, ben prima della pandemia, e che ha poi portato in numerose altre regioni del paese a una serie di periodiche proteste di strada. L'esasperazione delle persone non è soltanto derivante dal fatto che non c'è acqua, non ci sono medicinali, non c'è elettricità, ma anche perché non si sentono rappresentati. La scena di ieri in cui Hariri ha gettato la spugna ha portato in strada nuove persone che sentono con quell'atto di essere nuovamente offesi da una classe politica che sembra completamente su un altro pianeta rispetto alla crisi e alla disperazione che sta vivendo la popolazione.
Lorenzo Trombetta, è la situazione in Libano. Ci spostiamo ora in un altro paese dall'alta instabilità politica e sociale, la Libia. Da questa sera vi proporremo una serie di reportage che cercano di fotografare le difficoltà del paese sotto vari punti di vista. Li ha realizzati il nostro collaboratore Emanuele Valenti, da poco rientrato da questo paese. Emanuele, prima di sentire il tuo primo reportage, ci puoi raccontare che paese hai trovato?
Buonasera. Innanzitutto, come in altre situazioni di post-conflitto, ho trovato delle grosse differenze, dei grossi salti. Mi spiego. A volte sembra quasi che sia tutto tornato alla normalità. La gente passeggia, per esempio, sul lungomare di Tripoli mangiando un gelato, oppure un gruppo di bambini, tutti con la stessa maglietta, fa un allenamento di calcio in un campetto in erba sintetica, un po' come se fossimo qui, no? In Svizzera o in Italia. Poi si gira l'angolo e c'è una fila di auto di 500 metri, a volte anche un chilometro, per fare benzina. E lì di colpo ci si ricorda che in uno dei principali produttori di energia al mondo, la Libia appunto, la corrente funziona solo per poche ore al giorno. Gli stessi libici, sorridendo, ti dicono: sai che tanto qui funziona tutto al contrario. Senza dimenticare, lo sentiremo, gli ascoltatori lo sentiranno nei reportage, senza dimenticare le condizioni disastrose di chi nella guerra ha perso tutto e la totale impunità per le tante violazioni dei diritti umani.
Ascoltiamo allora il tuo primo reportage che mette a fuoco una questione che ha cambiato gli equilibri interni della Libia, le ingerenze di altri stati. Il piano di stabilizzazione della Libia, deciso alla conferenza di Berlino di fine giugno, prevede elezioni democratiche a dicembre e appunto l'estromissione di mercenari e truppe straniere entro la fine dell'anno. Ma sentiamo com'è la situazione sul terreno.
Nella piazza dei Martiri di Tripoli la gente passeggia, i bambini rincorrono i piccioni, i venditori ambulanti sistemano le bancarelle. La Libia sta cercando una sua normalità. Sul percorso però i soliti ostacoli, comprese le ingerenze esterne, come quella della Turchia, che negli ultimi anni ha permesso a Tripoli di resistere all'assalto di Bengasi, la seconda città del paese, o della Russia, che invece ha supportato il generale Haftar, uomo forte di Bengasi, proprio nella sua campagna contro la capitale libica. La Turchia è il nostro primo partner economico, costruzioni, commercio, energia. Era qua anche nei momenti difficili e oggi è in una posizione di forza. La voce è di un alto funzionario dell'ambasciata libica ad Ankara, in questi giorni a Tripoli, che ci ha chiesto di non fare il suo nome. Il diplomatico sostiene che le relazioni economiche vadano oltre quelle militari. Nel 2019 Erdogan ha mandato qui centinaia di militari e migliaia di miliziani siriani. Gli chiediamo se la combinazione affari-armi non sia ingombrante. È un'influenza politica positiva, da soli facciamo fatica. E i turchi sono gli unici a non averci mai abbandonato. Ora ci fidiamo soprattutto di loro. E sarà così anche in futuro. Come dire, gli attori esterni avranno sempre un ruolo e non si tratterà solo di rapporti economico-commerciali. Tra le importanti presenze straniere in Libia c'è quella russa, con i mercenari del gruppo Wagner, secondo l'ONU, centinaia di combattenti. Un'organizzazione ufficialmente non riconosciuta dal Cremlino, ma che opererebbe per Mosca in diverse aree di crisi. I Wagner hanno appoggiato Haftar. A Taruna, città fino a un anno fa alleata con Haftar, mentre parliamo con il sindaco Mohamed Al-Kesher, un suo collaboratore ci dà una conferma.
I Wagner, i russi, lui li ha visti?
No, io non potevo andare a Taruna, se no mi ammazzavano, mi tagliavano a pezzi se mi beccavano.
Io personalmente no, però i miei parenti e vicini
l'hanno qua a Taruna.
Ah, ecco, lui l'ha visto. Ah, sì.
Qui a Taruna, i russi.
Si fermava anche nei negozi e comperava.
Io l'ho visto personalmente, lui.
L'argomento è delicato. Un altro cittadino di Taruna ci ha confermato, fuori registrazione, di aver visto spesso i russi. Oggi i Wagner sono a Sirte, sulla linea del cessate il fuoco Tripoli-Bengasi. Una tregua fragile, garantita da quegli stessi attori esterni che non permettono alla Libia di scegliere da sola la sua strada.
Era un reportage di Emanuele Valenti e per questa edizione è tutto. Adesso spazio allo sport.
Radio Televisione Svizzera.